Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta. Nuova puntata di Palla in tribuna. Oggi è giovedì, si avvicina la sfida con l'Ascoli di Pasquetta. Ve lo ricordo, si gioca lunedì 18 alle 18, quindi molto facile da ricordare. Ve la racconteremo naturalmente in diretta qui su Radio Parma. Una partita che, vabbè, lo stiamo un po' dicendo da giorni, è ovvio, tutti speravamo si avvicinasse con premesse differenti. Poteva essere la partita che forse, perché anche vincendo Brescia non è che la corsa sarebbe stata facile, però poteva essere la partita che ci avvicinava ai playoff, vincendola contro l'Ascoli, la possibilità di ridurre il gap in uno scontro diretto, eccetera, eccetera. E invece è andata come è andata quella di Brescia, quella era veramente la nostra ultimissima spiaggia. E ormai, lo abbiamo detto più volte, l'unico filo che ci lega ancora ai playoff è la matematica, ma direi proprio nient'altro. Prima di proseguire in questi ragionamenti, vi ricordo subito il numero per scrivermi: 333-9200-170, sms WhatsApp, meglio WhatsApp se siete nel dubbio, 333-9200-170. E oggi, tra l'altro, a proposito di squadre che hanno e non hanno motivazioni particolari, leggevo l'analisi di Paolo Grossi sulla Gazzetta di Parma, ci sono squadre che praticamente ora giocano così, tanto per concludere il campionato con dignità, e sono, non so se lui metteva dentro anche il Perugia, non lo include, direi poi giustamente, perché il Perugia ha 49 punti, però ecco, dal Cittadella 48, Ternana 47, Parma 45, Como e Regina 44, qui le speranze di arrivare ai playoff sono veramente magrissime. Forse può cullare qualche sogno il Cittadella, ma no, è comunque durissima, perché ha 6 punti dal Frosinone, voglio dire 7 dall'Ascoli, mancano 4 giornate, ricordiamolo sempre. Intanto vi chiedo voi come impostereste, se foste Iachini o la società, questo finale di campionato, poi lo chiederemo anche ai nostri ospiti. Avevamo già cominciato a chiedercelo un mesetto fa, a dire la verità, dopo il rigore sbagliato da Brunetta contro il Cittadella, perché già quello a noi così in diretta era sembrato un segno di resa, forse resa una parola grossa, però quello era il concetto. Un episodio poi così significativo, così emblematico nei minuti di recupero. Poi in realtà il Parma aveva riavvicinato un po' i playoff, ma è andata poi come è andata, e il Parma è tornato in quel limbo. Oggi è dodicesimo, davvero una stagione che, insomma, ribadisco, se ce l'avessero detto la vigilia del campionato che ci saremmo ritrovati al dodicesimo posto fuori dai playoff a 4 giornate dalla fine, direi che era probabilmente il peggiore degli scenari possibili, ci sarebbe parso incredibile, ma tant'è, ci abbiamo sbattuto il naso e quindi è andata così, e ce ne faremo una ragione sperando però che serva. Leggo subito il messaggio di Vito. Buon pomeriggio a tutti. Quando riesco mi riguardo le partite alcuni giorni dopo, perché si può analizzare mente serena la prestazione della squadra. E non c'è dubbio che il Parma con Iachini sia totalmente un'altra squadra, perché come dice sempre Arrigo Sacchi, un bravo dirigente e allenatore devono andare oltre il risultato, altrimenti si ripartirà sempre da zero. Forza Parma, Vito, questo è il suo messaggio. Quindi Vito, insomma, mi sembra assolutamente pro conferma di Iachini. Andrea, messaggio di Andrea, aprile 2022, stessa situazione dell'anno scorso, 3 mesi per costruire, il problema è che la dirigenza sarà la stessa, rimaniamo con ribalta, dice Andrea. Domanda che insomma in tanti si pongono, si vedrà. Al momento non risulta essere in bilico, semmai potrebbe essere affiancato a modo di dire, prendete con le pinze questo termine, da colui di cui si sta parlando ormai da mesi, Giovanni Sartori. Leggo un'ultima news che anche l'Hellas Verona lo sta puntando. Sartori, che tra l'altro, insomma, Verona ha già lavorato su Sponda Chievo facendo molto bene. E vedremo, lo so, è un tema caldo questo, giustamente, ed effettivamente penso che si debba come dire, ristrutturare tutto, mettere le cose in chiaro all'interno della società, che non vuol dire fare piazza pulita necessariamente, però penso che insomma vada analizzato bene quello che è successo nell'ultimo anno e capire se insomma serve un supporto, qualcosa. Direi di sì. Analisi che vanno fatte in profondità. Allora, adesso vi faccio sentire la scheda che invece parla della scarsa vena realizzativa, chiamiamola così, degli attaccanti del Parma, detto che poi questo non è l'unico problema, però è quello che analizziamo oggi, partendo da una frase emblematica che aveva detto Iachini a novembre, quando si era presentato nella sua prima conferenza stampa. Sentiamo.
Vinci i campionati, per cercare di risalire bisogna fare gol, e la palla va messa nei tre legnetti là, che stanno là, sono tre legnetti, uno orizzontale, due verticali, e la palla va messa là dentro.
Parlava così nel giorno del suo arrivo a Parma Beppe Iachini. Mettere la palla in quei tre legnetti, però, si è rivelata una missione estremamente complicata per gli attaccanti gialloblu. Ed è emblematico che, ad oggi, il più prolifico, con 6 reti all'attivo, sia Benedičak, la punta più giovane e meno conosciuta del lotto. 6 gol del polacco, 5 quelli di Tutino, arrivato a Parma dopo una stagione da 13 centri alla Salernitana. E poi le briciole, 3 gol per Inglese, uno a testa per Pandev e Simi, simboli di un mercato invernale che, per un motivo o per l'altro, non ha rinforzato la rosa di Iachini come era lecito aspettarsi. In diverse partite, a fronte di una maggior mole di gioco creata, è spesso mancata la finalizzazione. 16 gol in 5, una miseria. Il miglior realizzatore della squadra è Vasquez, che prima di essere avanzato sulla tre quarti aveva spesso giocato sulla linea mediana. 11 reti per il Mudo, suo miglior bottino stagionale in carriera. Esattamente un quarto dei gol segnati fin qui dal Parma. Assenza pesante, la sua contro il Brescia. Dovrebbe tornare lunedì con l'Ascoli, così come Benedičak, ma ormai i buoi sono scappati ed è tardi per chiudere il recinto. Va anche detto che la responsabilità di questo flop sul campo non può essere ascritta solo alle punte, perché a ben vedere in questa Serie B i bomber latitano, ad eccezione di Massimo Coda, che ha segnato 20 volte, e di Donnarumma, 12, a quota 10, che non è nemmeno un granché, ci sono la Padula, Corazza, De Luca, Charpentier e Baldini. Significa che Brescia, Monza, Cremonese, Pisa e Ascoli non hanno attaccanti in doppia cifra, eppure sono lì a giocarsi la Serie A. Le analisi, dunque, devono e dovranno essere ancora più profonde, se non altro, in casa Parma. Il tempo non manca.
Palla in tribuna.
Sì, di tempo ce n'è per fare delle analisi, le staranno già facendo come le stiamo già facendo noi, e a tal proposito, visto che con lui approfondiremo, do il benvenuto al primo ospite di questo pomeriggio, che è Francesco Monaco. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ciao Alberto, grazie, saluto tutti i radioascoltatori.
Francesco, tu che sei tra l'altro uno spettatore attento di tutta la Serie B, aiutami un po' a interpretare questa statistica. Cioè, è un campionato senza bomber, perché a parte Massimo Coda che ne ha segnati 20, e tralasciando uno come Strefezza che non è, io parlo del classico centravanti, insomma, prima
punta. Quello tenuto, giocano nella stessa squadra.
Tra l'altro, quindi. Esatto, tra l'altro. C'è un Donnarumma così a 12 punti, l'abbiamo visto, però Ternana che segna tanto e subisce tanto. Dopodiché Vasquez, quarto nella classifica marcatore con 11 punti. Beh, la Padula ne ha fatti 10, ecco, la Padula lo mettiamo un attimo fra parentesi perché ha saltato molte partite per varie vicissitudini. Poi ci sono giocatori come Maric, De Luca, Valotti, ancora un centrocampista, Charpentier, ok, attaccante, Corazza, 10 gol, Baldini 10 gol. 10 gol dopo tutte queste giornate, tra l'altro non è che sia proprio un bottino irresistibile. Poi ci sono, ecco, Cherry 9 gol, Moreo 9 gol, Galabinov che ha giocato pochino 9 gol, Dionisi 9 gol, Bonaiuto che è un'ala 8 gol, Falletti che si è rotto 8 gol, Gliozzi 8 gol, la metà contro di noi, la Gumina, insomma, aiutami un po' a decifrare questa situazione, perché poi anche le altre squadre, grandi bomber evidentemente non ne hanno, le altre squadre che stanno andando ai playoff o giocandosi la promozione diretta, penso al Pisa, al Monza e alla Cremonese, quindi c'è mancato quello, ma direi non solo quello.
Ma sicuramente non è mai per nessuna squadra una scelta quella di non avere il bomber e suddividere i gol tra tanti giocatori. Può esserlo, può valere per una squadra, ma non può essere una filosofia generale. Il bomber da 15 gol resta un ingrediente fondamentale per andar su. E probabilmente questo equilibrio è dovuto anche al fatto che se una o due squadre tra le altre, eccetto il Lecce, che sono lì, avessero avuto anche loro un coda, probabilmente sarebbero con 5, 6, 8, 10 punti di vantaggio. Quindi sicuramente non è... sì, non bisogna arrivare alla conclusione, ma sì, forse tutto sommato un bomber da 15 gol non è così importante, l'importante è che segnino tutti. Io credo che il bomber da 15 gol sia diciamo comunque da doppia cifra sia fondamentale, ed è francamente un caso che quest'anno non ci sia nessuna squadra oltre al Lecce ad aver espresso appunto un giocatore da fare 12, 13, 14 gol. Ecco, poi il caso del Parma è ancora più anomalo, nel senso che hai come miglior marcatore un trequartista che tira da fuori, però sì, sicuramente, ecco, la ricerca del bomber per il Parma, per esempio, in vista del prossimo anno, deve essere una priorità, ecco, non è da dire ma si può andare su anche senza.
Sì, ecco, è quello che ci manca, cioè ci manca,
esatto. L'analisi è corretta, poi se pensi alle vicissitudini che hanno avuto due attaccanti che hanno partiti fortissimo come Lucca e Mulattieri, cioè si sono letteralmente perse le tracce.
Fuochi di paglia.
Esatto, Cerri ha fatto il suo, però ha fatto anche molti gol su rigore.
Sì. Poi non è mai stato un grande goleador.
Esatto, molte squadre hanno dovuto comunque fare turnover nel periodo in cui si sono giocate, tipo febbraio, una partita ogni tre giorni, per cui anche i vari Donnarumma, gli attaccanti del Brescia, gli attaccanti del Benevento, insomma, hanno dovuto fare un po' di turnover, per cui ci sta anche che non siano riusciti a fare tanti gol, anche perché non hanno giocato da titolare tutte le partite. C'è qualcuno che ha toppato, perché il nostro Simi, ma anche Mancuso, che era soggetto del desiderio, da quando è andato a Monza credo che abbia fatto un gol.
Sì, un flop.
E quindi, ecco, sì, altri giocatori sono venuti meno sul piano realizzativo. Credo che sia dovuto al tanto equilibrio.
Questo sì assolutamente. Chi è che ti ha deluso di più nell'attacco del Parma? Tolto Simi, ovviamente. Ma son forse tutti casi diversi da analizzare, è difficile anche rispondere a questa domanda.
Perché poi Tutino, ci sono delle a parte il fatto che di Tutino mi piace sempre l'atteggiamento.
Questo è vero.
Alcune partite, non abbiamo mai visto il vero Tutino. Benedicia, che a me è piaciuto molto, è una delle note liete di quest'anno. I suoi 6 gol poi alla fine sono anche un po' pochini e deve sicuramente togliersi questo come si dice, questa etichetta di giocatore che è più efficace se entra dalla panchina. Cioè, questo può valere per l'Altafini della Juve di 50 anni fa. Cioè, lui deve essere pronto dall'inizio. Ecco, non esiste che uno faccia meglio se entra, perché entra con l'atteggiamento valido quando gli altri sono stanchi. Sicuramente dire chi ha deluso, è chiaro che da Tutino ci si aspettavano più gol, e Benedicia ha fatto il suo. Io su Inglese francamente non vorrei dire nulla,
certo,
e quindi
capisco.
Perché è evidente che è stato aspettato fino a oltre fuori tempo massimo quasi,
sì.
E forse dal punto di vista sia tecnico che umano che economico è stato giusto fare l'impossibile per recuperarlo. Io adesso non so come stia, perché formalmente nessuno ha comunicato nulla della sua ulteriore indisponibilità di questi ultimi mesi. Non vorrei trovarmi da capo nella stessa situazione del prossimo anno.
Va tenuto
visto
presente.
Che sarà ancora sotto contratto. Ecco, questo tipo di situazioni vanno risolte. Dopo, poi, se punti sul Mancuso della situazione o il Simi, cioè o il Tutino l'anno scorso l'ha fatto tutti, prendi quello che quest'anno ha fatto più gol e a Parma non ne segna neanche uno, ok, c'è il sortilegio, però lo devi cercare uno che potenzialmente li può fare. Io ti dico, non mi scandalizzerei a provare anche un giocatore che arriva dalla C, perché magari riesci a arrivare con un prestito a Luca Moro, oppure credi che Lanini attualmente alla Reggiana sia in grado di fare anche in A, anche in B, 10-12 gol, non lo so, però devi andare su uno sicuro. Quel tipo di giocatore lì lo devi avere.
Sì. Massimo Coda l'avevamo già ingaggiato di fatto a parola, cioè volendo sarebbe
Guarda, se fosse venuto a Parma, Coda ci avrebbe sicuramente tolto le castagne dal fuoco più volte, ma non avrebbe fatto tutti i gol che ha fatto a Lecce.
Sì, sono d'accordo con te, ma a noi manca la presenza comunque in area di rigore, cioè per quello ci ha dato solo un calcio di rigore sbagliato, parentesi.
Oltre
ma a noi manca la presenza in area di rigore, manca il
peso. Sì, manca la presenza in area di rigore, manca proprio la voglia di attaccare lo spazio sul cross che arriva, quello che taglia sul primo palo, quello che chiude sul secondo, l'inserimento, cioè Vasquez ogni tanto va sul fondo e la butta in mezzo a rasoterra. Ecco, quello è un tipo di situazione che dovrebbe fruttare tanti gol.
Non
dimentichiamoci che su punizione diretta abbiamo avuto quei due lampi di Bernabé, però palle in area, su punizione, su corner, che o c'è il colpo di testa vincente o si crea la mischia per cui qualcuno tira, mai. Situazioni che non si sono mai viste.
Guarda, ne conto tre o quattro in tutto il campionato.
Sì, così. Più delle
tre
volte
o quattro,
quando
c'è niente,
un calcio d'angolo,
di solito
prendiamo il contropiede su calcio d'angolo. Sì, cioè, sono tutte situazioni in cui quello che va allenato non è tanto il movimento, quanto la presenza intellettiva, cioè la voglia di essere sulla palla che farà un certo tipo di carambola. Mai.
Mai
visto una situazione del genere. Gli episodi vanno cercati.
Ti leggo il messaggio di Ampo 60. Sfruttiamo le ultime quattro partite per fare prove, ad esempio Bernabé vicino alle punte e Vasquez seconda punta, oppure per visionare i giocatori, magari anche nel loro ruolo, vedasi Man, e partiamo subito per seminare bene per l'anno prossimo. Sfruttiamo il tempo che abbiamo. Questo è Ampo 60. Beh, ragionamento condivisibile, Francesco, però ti chiedo, vado un po' oltre con te. Mi è parso, se ho letto bene da qualche parte, forse sui social, che tu non saresti favorevolissimo alla conferma dell'allenatore, o ricordo male?
No, io non sono favorevolissimo sulla riconferma dell'allenatore, a patto che non si vada sull'ennesima scommessa. Sicuramente c'è un gruppo di allenatori altrettanto preparati, altrettanto esperti di Serie B, un po' più giovani, e sui quali secondo me si può andare a puntare. È chiaro che se la scelta deve essere glamour, come era il Maresca di un anno fa, non voglio fare nomi, però insomma, giocatori che magari, allenatori che magari hanno un nome importante ma non hanno esperienza diretta, penso
Cannavaro
ma anche De Rossi, perché adesso non si parla più di De Rossi, ma anche lui è uno che vuole fare carriera da allenatore con la nazionale che non si è qualificata per i mondiali. Ecco, grandi campioni magari diventeranno anche dei bravissimi allenatori, però anche se non cominciamo a farli fare esperienza noi. Ecco, io vedo alcuni tecnici che preferirei a Iachini.
Buttamigli un nome, l'identikit può essere quello, lo butto lì ad esempio, un Davide Nicola, cioè allenatore.
No, perché io Davide Nicola veramente, cioè, lo metto all'ultimo posto di una lista di 100, di 200, di 300.
Perché fa sempre il 3-5-2, tra l'altro.
Metto Davide Nicola, no, a me piace molto, adesso credo che non sia raggiungibile e non lo puoi neanche trattare, credo che il migliore quest'anno, per come fa giocare la sua squadra, sia Caserta del Benevento, non ricordiamoci che poi l'anno scorso ha portato sul Perugia, a me piace molto. D'Angelo si presenta sempre in tuta, quindi non credo che sia il profilo che va bene, ma perché cosa hanno rispetto a Iachini? Hanno 10 anni di meno, un po' di fame in più.
Hai ragione.
Non si discute come esperienza, cioè voglio dire, è un bravissimo allenatore, qualcosa importante lo ha fatto quest'anno, perché non ci sarà stata la svolta verso le posizioni playoff, però ha dato un'anima alla squadra e ha interrotto una spirale negativa che, cioè, se ci pensi, tra dicembre e gennaio, i discorsi che si facevano, siamo arrivati a aprile, illudendoci magari però con i playoff teoricamente possibili. Quindi secondo me Iachini un grosso lavoro lo ha fatto, ed è evidente che se parte dall'inizio facendo la preparazione e collaborando con la dirigenza per la campagna acquisti, anche Iachini, che quest'anno ha detto tante volte che le altre squadre sono partite prima di noi, partirebbe da zero. Una chance gliela si potrebbe dare. Io non mi ha fatto impazzire per certe sue dichiarazioni, sembrava sempre voler mettere le mani avanti, e per certe sue gestioni delle partite, non ultima quella di Brescia, dove no. Una volta che passi in svantaggio, la squadra la devi rivoltare come un calzino, perché hai 20 minuti per continuare a essere vivo, mi sposti davanti o Mano, Bernabeu, tutti e due, o mi metti Pandev dietro le due punte, ma qualcosa provi a fare.
Sì.
Invece a domanda lui ha risposto: e chi mettevo? Non avete visto chi ho in panchina? Come dire, messaggio alla dirigenza. La squadra l'avete fatta male voi e io mi sono trovato nella partita più importante senza cambi. Invece avrebbe dovuto farli lo stesso, pur sapendo che in panchina non hai nessuno che ti cambia la partita, allora cambi i giocatori che hai già, gli cambi il ruolo in campo.
Rino,
poi è facile dirlo dopo.
Dopo sì, è facile, però effettivamente qualcuno l'ha detto anche subito. Rino propone Alvini del Perugia, che però appena ha rinnovato il contratto, quindi penso che
no, Alvini del Perugia era alla Reggiana, dai. a me no, detto tra noi, Caserta, D'Angelo andrebbero benissimo, andrebbe bene. Mi ha un po', rispetto a un anno fa di questi tempi, zona playoff, mi sono molto raffreddato su Zanetti, che quest'anno a Venezia francamente non si è un po' incartato. Ce ne sono tanti di allenatori adesso, poi qualcuno ha fatto il nome di De Zerbi perché vorrebbe tornare forse dall'Ucraina, perché De Zerbi è già un profilo di lusso per il Parma, e poi non avrebbe quel tipo di fame che potrebbe avere, però Cristiano Lucarelli non dispiace. Poi c'è sempre Semplici, che è libero attualmente, e insomma la spalla aveva fatto bene. Secondo me ce ne sono diversi che hanno, rispetto agli Achilli, semplicemente il vantaggio di essere un po' più giovani. L'importante è che non sia deciso io a chi vorrei, ma che la dirigenza, cioè che Kraus sappia già adesso che questa dirigenza resta o questa dirigenza va.
Sì.
E deve essere chiaramente, se resta questa dirigenza, deve essere questa dirigenza a scegliere, a decidere. Iachini resta, Iachini no, puntiamo sul tizio. O se no, si aspetta la nuova dirigenza, che chiaramente alla nuova dirigenza non si può far trovare un allenatore non scelto da questa nuova dirigenza. Perciò torniamo ad Aversa, Carli e...
No, effettivamente questo hai fatto bene a sottolinearlo,
Francesco. Chiarezza,
sì.
ma voglio dire, dovrebbero arrivarci da soli.
Allora, io ti faccio fare il notaio, visto che abbiamo parlato degli allenatori giovani, lo dico davanti a te così mi sei testimone anche con i nostri radioascoltatori. Un allenatore che secondo me in futuro farà molto bene, seguendo un po' le orme di Alessio Dionisi, che è passato da Fiorenzuola, è l'attuale allenatore del Fiorenzuola, Luca Tabbiani, che sta facendo bene in Lega Pro. La butto lì così, e non per il Parma, però visto che abbiamo parlato di allenatori emergenti, è venuto in mente Dionisi e questa cosa.
Ce ne sono parecchi di allenatori che riescono finalmente a arrivare a allenare in Serie B o Serie A dopo aver fatto la gavetta. La gavetta fatta in quelle serie lì va molto bene, quindi benvenga anche in futuro un allenatore che ha avuto esperienze anche nelle serie minori.
Diana, Aimo Diana, ti buttano lì, ma è quasi una provocazione, perché se non volevi...
Sì, lo stesso discorso di prima, me ne parlavano bene già quando allenava Renate, dicevano Diana diventerà un signor allenatore.
Donadoni no, ci chiedono, è un po', ancora meno fame di Iachini.
Ma ci sono anche quelli che sperano in Ranieri, io non amo le minestre riscaldate, ha suffragato questa mia teoria, e comunque a un'età potrebbe andare bene a fare tipo una figura onoraria.
Sì, ma poi non viene, ma chi glielo fa fare a Ranieri appunto con la sua età? Ma perché deve venire in Serie B? Cioè,
allenatori, ecco, se devi andare a rischiare, ovviamente tieni gli Achini. Se invece pensi che ci sia in giro facilmente, da mettere sotto contratto facilmente, un allenatore con quelle caratteristiche ma con 10 anni di meno, io, ecco, questo tipo di rischio lo prenderei.
Sì. Francesco Monaco, grazie. Visto che abbiamo ancora circa un mesetto di palla in tribuna, poi dopo ci darai anche nel tempo anche nomi di giocatori che hai visionato quest'anno e ci darai una tua idea, perché tu l'hai visto, l'hai seguito molto molto da vicino quest'anno il campionato. Grazie.
Sì, e ti posso, sì, no, ti rubo un secondo, certo, per dire che come tutti sono dispiaciuto per l'andamento di questo campionato. Resto dell'idea che il campionato in Serie B sia molto più divertente del campionato in Serie A, perché c'è molto più equilibrio,
sì,
anche se il prossimo campionato di Serie B potrà essere ancora più difficile, perché magari c'è una squadra che prende il largo, perché retrocede dalla A, una squadra importante, magari non riusciamo ad andare su neanche il prossimo anno. L'importante è essere protagonisti, cosa che quest'anno non siamo mai stati. È più importante la promozione della primavera in Primavera 1. Quest'anno il vero obiettivo deve essere questo, e speriamo che quei ragazzi ce la facciano. Ricordo che quando si parla di programmazione bisogna parlare dei giocatori in rosa adesso, che sono quasi una trentina, dei giocatori in giro in prestito per l'Europa o per l'Italia, che sono i giocatori titolari dell'anno scorso, più tutti i giocatori che abbiamo in prestito in Serie C. Quindi c'è da valutare la posizione di quasi 50 giocatori.
Sì, perché va ridotti. Mettono...
Esatto, se si... non solo va ridotta, ma probabilmente di questi 50 non ne resteranno più di 10. Gli altri dove li metti? Da lavorare ce n'è, quindi che comincino subito a fare i conti. E io auguro buona Pasqua a te, a tutti i nostri ascoltatori, forza Parma, e quando volete chiamarmi ovviamente io sono sempre a disposizione.
E noi sai che cogliamo senza fare complimenti questo invito. Grazie Francesco Monaco, auguri anche a te di buona Pasqua.
Ciao a tutti.
A presto. Allora, mi state scrivendo in tanti, tantissimi, mi fa molto piacere, nomi anche interessanti, ma li leggiamo dopo la pubblicità, restate con noi.
Palla in tribuna. 1992-2022, 30 anni insieme. Grazie per la vostra fiducia. Mondoverde, il garden center più grande e fornito dell'Emilia-Romagna. Reparti al top di barbecue e cucine, jacuzzi e piscine, arredi da esterni, pergole e gazebo. Il tutto in pronta consegna. Mondoverde, il garden center che hai sempre sognato, a Taneto di Gattatico. A soli 500 metri uscita Terre di Canossa, autostrada A1 tra Reggio e Parma. Info 0522 67 18 88. www.mondoverdegarden.com. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oh, cofema stasera?
Stasera che è la partita del ballo.
Sì, ma mia vuoi mangiare bene.
Tutto, guardiamo la partita e mangiamo bene.
Sì, ma andova, am fagnir mat.
Allora, tressesamo.
Il Damat è arrivato alla Giovane Italia e fa vedere tutte le partite del Parma. Damat, Giovane Italia, Parma e Tortei.
Guardiamo la partita e mangiamo bene.
Radio Parma.
Palla in tribuna.
Rieccoci in diretta. Allora, prima di dare il benvenuto al nostro secondo ospite, leggo un po' dei vostri messaggi perché vi state sbizzarrendo sui nomi degli allenatori. Zanetti del Venezia tutta la vita, Roberto, che lo diceva probabilmente in risposta a Monaco. Insomma, non è che sia inscindibile il suo legame col Venezia, soprattutto se dovesse retrocedere, potrebbe assolutamente essere così. Lucarelli non mi dispiacerebbe, dice Alberto, mio omonimo. Lucarelli che tra l'altro è in rotta con la Ternana, anche se sta facendo bene. Rino Buttalì e Inzaghi, se ne è parlato, se ne continua a parlare. Romano dice Pippo va benissimo, è un Iachini con 20 anni di meno e in B è una garanzia. Leggo anche, passo agli SMS, appunto uno ci lanciava l'idea Donadoni, ma l'abbiamo già commentato, e poi adesso leggo quelli invece che riguardano le considerazioni sull'attacco, tipo Aldo che dice gli attaccanti ci sono, deve esserci una formazione di titolari che dia tranquillità ai giocatori. Insomma, poi andremo anche su questo tema. Intanto do il benvenuto a Paolo Benechi, che è presidente del Parma Club Traversettolo e anche amministratore delegato di PPC. Ciao Paolo, ben ritrovato.
Ciao Alberto e ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora Paolo, che senso dobbiamo dare a questo punto alle ultime quattro giornate? Devono essere un lavoro in chiave anno prossimo? Sì o no? Penso di sì, ma in che senso? Cioè in quale, inquadrandolo come? Prova a dirmi un po' la tua.
Beh, sicuramente dobbiamo lavorare per l'anno prossimo, perché credo che insomma dobbiamo essere realisti, anzi super realisti, che il playoff ormai è una cosa impossibile. Quindi abbiamo tempo, abbiamo più tempo degli altri, quindi bisogna lavorare su quei giocatori su cui puntare l'anno prossimo. Poi sai, il problema è anche l'allenatore, perché se noi puntiamo su dei giocatori che questo allenatore magari è valorizzato, poi ne arriva un altro che magari questi giocatori non li vedi, magari il lavoro insomma di queste settimane non ha molto senso. Però secondo me provare certi giocatori, soprattutto i giovani, per l'anno prossimo, è questo il senso delle prossime partite, ecco.
Ti giro due considerazioni. Allora, parlavamo di attacco. Andrea ci scrive: forse il Parma ha segnato poco perché ha verticalizzato poco e male, punto di domanda. A me sembra che le altre squadre facciano più cross, abbiano schemi più semplici, ma probabilmente più efficaci, e arrivino così nell'area avversaria con maggior facilità. Le manovre del Parma sono spesso lente e prevedibili, dando tempo alle difese avversarie di chiudersi con tranquillità. Ma io non so, non credo che sia poi particolarmente elaborata la manovra di Iachini, però qualcosa è mancato inevitabilmente. Paolo, secondo te cosa è mancato quest'anno lì in zona gol?
Beh, diciamo che è mancato, e poi che abbiamo trovato Bernabelli nelle ultime partite, perché prima effettivamente col centrocampo che avevamo prima le palle gol erano proprio pochissime, le uniche palle gol che potevano essere inventate erano da Vasquez. Secondo me nella prima parte del campionato, fino a quando non abbiamo scoperto un po' Bernabé, che anche se ha giocato un pochettino indietro, però insomma ha fatto vedere qualche verticalizzazione, qualche idea, eravamo, secondo me, l'handicap proprio il centrocampo, nel senso che l'attacco, i gol li fai se c'è una squadra che gioca, si gioca sulle fasce, se c'è un centrocampo che gira, soprattutto con i piedi buoni, ecco. Noi all'inizio stagione, fino a quando, un mese fa, un mese e mezzo fa, non è scoppiato Bernabé, in mezzo al campo effettivamente dei campi di buoni, tranne Vasquez, non c'erano, ecco.
Sì, in effetti, pensando a questo Parma senza Bernabé, vengono i brividi. Va anche detto, Paolo, che Bernabé c'era e la società evidentemente contava di inserirlo dopo gennaio, ecco, per quello poi è stato fatto.
Certo. Diciamo che poi, se tu analizzi anche il mercato della società, no? Io a volte ci penso, no? Bernabé è un capitale. Poi noi l'anno scorso, come dicevate con la trasmissione, abbiamo preso Coutinho, che è stato premiato come il miglior attaccante del campionato scorso.
Sì.
A gennaio prendiamo Simi, che ha sempre fatto gol, e poi lo troviamo che non ha mai segnato, oppure ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Dico, come mai? Nel senso, la società magari, cioè, in questi casi ha anche operato bene, purtroppo il frutto non è stato quello desiderato. Però sulla carta, sia che pensava che Tufino potesse far male o Simi potesse far male, erano pochi, ecco, quelli che secondo me le potevano dire, ecco. Visto il curriculum, visto il passato, ecco.
Sì, qui un nostro ascoltatore dice: meglio di Iachini solo Jurgen Klopp, quindi teniamoci stretto Iachini. Non so se sia ironico o meno. Tu
secondo me era ironico.
Era ironico, sì, penso anch'io, ma tu come ti schieri, Paolo, così, se ti
allora,
vuoi sbilanciare?
Secondo me la società deve fare una scelta, deve fare adesso, secondo me. Se andare avanti con Iachini oppure se cominciare a fare una scelta diversa. Iachini, dobbiamo essere realisti, che cioè, qualcosa ha fatto vedere, nel senso che un po' più di calcio, la squadra giocava. Giustamente, secondo me, per vincere il campionato un allenatore deve anche gestire le partite in una certa maniera, cioè non puoi essere fissato solo esclusivamente sul modulo e soprattutto con dei cambi quasi scolastici. Cioè le partite vanno anche vinte dalla panchina, soprattutto quei cinque cambi. E lì credo che Iachini in questi mesi non è che abbia proprio fatto benissimo, ecco.
Sì,
non è molto bravo a preparare le partite, ma dopo, durante la partita, secondo me si fossilizza sempre su quelli che sono dei cambi scolastici e soprattutto sul suo modulo preferito, ecco.
Sì, e poi c'è insomma il famoso detto, no, che sono i giocatori che devono, cioè è il modulo che deve adeguarsi ai giocatori, il sistema di gioco. Iachini ha fatto un po' il contrario, cioè ha adeguato, in realtà poi ha piegato giocatori come Mann, ma anche Bernabé. E anche, ma no, Vasquez alla fine ci può stare come trequartista, però gli ha voluti forzatamente adeguare. Poi hanno fatto bene perché sono giocatori di grande qualità, però insomma il partito di quelli che vorrebbero Mann esterno, comunque più vicino alla porta, poi esterno, perché poi la seconda punta ha dimostrato che in un attacco a due così così. Tu come la pensi da questo punto di vista?
Beh, la penso giustamente come te, nel senso che se un giocatore Mann, per esempio, in quel ruolo lì è stato addirittura sorprendente, perché non pensavamo che potesse arrendere così tanto. Chiaramente lui nasce con altre caratteristiche, quindi vederlo in un attacco a tre esterno, con una squadra con un buon centrocampo, secondo me lui può rendere al massimo, e credo che il Serie B potrebbe fare la differenza. Chiaramente, legato sulla linea dei cinque, che deve fare tutto il campo, diciamo che col suo talento ha fatto bene, ma alla fine è un po' sprecato, ecco, quello secondo me. Però d'altronde con anche l'infortunio di Costa non c'erano tante altre alternative per poter chiudere un po' il cerchio, ecco.
Hai ragione. Paolo, prima di salutarti, con PPC, Parma Partecipazioni Calcistiche, state organizzando comunque una festa, perché poi è giusto, comunque alla fine il calcio, comunque vada poi il campionato, è una festa. Spiegaci qualche dettaglio.
Hai perfettamente ragione, anche se quest'anno, diciamo, da festeggiare non c'è proprio niente, oppure pensavamo magari festeggiare, comunque il 9 maggio pensiamo di fare, anzi pensiamo, facciamo la nostra festa sociale, la faremo da Romagna, Vico Mero, è una festa proprio per avvicinare un pochettino la squadra ai nostri soci, per stare insieme e per poter anche porre le basi per un rapporto magari più intenso per il prossimo anno, ecco. Anche se devo dirti che ultimamente, quando abbiamo parlato anche della società, di questa festa, di eventuale collaborazione, devo dire che c'è stato un dialogo molto proficuo e anche una disponibilità completa, ecco. Quindi diciamo che facciamo la festa proprio per chiudere un pochettino il cerchio di quest'annata, ecco, di stare un po' insieme.
Ma sì, poi il campionato appunto finisce quel weekend lì, il 9 maggio, lunedì, e chiudiamo, esatto, così, dai, è un modo giustamente per chiudere in bellezza con un riavvicinamento che poi va detto, comunque lo sforzo della società c'è stato, soprattutto da dicembre in poi. Grazie a Paolo, sì, a Paolo Benecchi.
Grazie a voi, grazie a tutti Paolo. I radioascoltatori.
Alla prossima.
E buona Pasqua a tutti.
Grazie anche a te, Paolo. Allora, prima di collegarci col nostro prossimo ospite, leggo un po' dei vostri messaggi. Vabbè, prima leggo quello di Luca, che sennò poi si arrabbia. Mi chiede se ho visto le tappe del Giro di Sicilia. Non le ho viste, Luca, in diretta, perché finisce molto presto. Comunque contento delle due vittorie italiane. Bene, fa piacere anche a noi. Tornando al calcio, allora, questo di Daniele: sono due anni che facciamo nomi di dirigenti, allenatori, giocatori, poi puntualmente vengono tutti smentiti. Abbassiamo le aspettative, io non sono per nulla ottimista. Kraus continuerà con la sua mentalità rivoluzionaria e purtroppo non vedo nulla di buono per il nostro futuro. Forza Parma sempre, Daniele. Mentalità rivoluzionaria lui l'ha messo tra virgolette, penso che si capisca quello che intende dire. Lorenzo, credo sia Lorenzo questo che ci scrive: occorrerebbero duttilità tattica, più giocatori di B e italiani per avere un gruppo coeso, un centravanti da almeno 10 gol a stagione, atteggiamento più combattivo in campo e un nuovo direttore sportivo. Questo è il messaggio di Lorenzo. E poi quest'altro messaggio di un ascoltatore che non si firma e dice: se Brunetta non avesse sbagliato il rigore e se Simi non avesse sbagliato tutti quei gol, ora non staremmo parlando di sostituire Iachini. Beh, detto che insomma non è che non mi sembra siamo possibilisti, è un dibattito aperto, non credo ci sia poi tutta questa ostilità nei confronti di Iachini, però vedete che cominciano ad esserci troppi se e troppi ma e troppi però in questa stagione del Parma. E Rino che ripropone un suo cavallo di battaglia, cioè che Iachini non ha mai provato una punta con dietro Vasquez e Bernabéu. No, questa è nuova, quindi una sorta di schema d'albero di Natale. Beh, sicuramente si farà il punto sul presente, ma soprattutto sul futuro, questa sera in una nuova puntata di Calcio e Calcio alle 21 su 12 TV Parma, condotta da Francesca Mercadanti e Beppe Milano. Ciao Beppe!
Ciao Alberto, buon pomeriggio davvero a tutti gli amici di Palla in Tribuna.
Insomma, è tempo di guardare avanti, anche al di là della partita con l'Ascoli. Bisogna finire in bellezza, ma credo che dal vostro salotto arriveranno molti, molti spunti per il futuro.
Ci proveremo sicuramente a fare un po' il punto della situazione, a cercare di capire come si deve iniziare a pensare al futuro, partendo da chi? Partendo dalla posizione di Iachini. Iachini sicuro di una nuova stagione con il Parma, potrebbe cambiare qualcosa, potrebbe arrivare qualche novità, insomma lavoreremo su questo perché insomma le voci cominciano a girare e riguardano anche piazze che non sono tanto lontane da quella di Parma e insomma analizzeremo questa ipotesi che, lo dico insomma, è l'ipotesi aemodiana che comincia a circolare, capiremo anche perché non è solamente una buttata di mercato ma potrebbe essere qualcosa sicuramente di più. Ma poi parleremo anche della squadra perché non dimentichiamo che la rosa del Parma è una rosa piena di giocatori, sono tantissimi, c'è la necessità di capire anche che cosa succederà con i tanti giocatori che torneranno dai vari prestiti. Insomma, la rosa del Parma prima di essere modellata con i nuovi innesti dovrà essere modellata con le uscite. Questo non è assolutamente facile, anche perché bisogna anche capire, questo è un altro tema, ma tu lo sai meglio di me con la trasmissione Palla in Tribuna tutti i giorni, capire anche come sarà l'assetto dirigenziale, perché insomma cambierà qualcosa, ci saranno nuove ipotesi, arriverà un nuovo direttore sportivo, insomma sono tutti elementi che in queste settimane si dovranno risolvere. Credo che ne sapremo qualcosa di più sicuramente già prima della fine di questo campionato, che comunque il Parma credo si vorrà giocare fino in fondo.
Sì, insomma Beppe, si va verso una, forse un'altra piccola rivoluzione in casa Parma. Sotto Krause ci siamo abituati ormai ogni sei mesi a cambiamenti, sta andando anche lui un po', non dico per tentativi, però sta pagando assolutamente lo scotto di quello che è il noviziato. Forse Beppe, come se io e te ci mettessimo a gestire una squadra di football americano, no, forse no, non proprio così. Noi andremo veramente, almeno io andrei, è come andare di notte sarebbe per me.
Io personalmente faccio fatica anche a gestire una riunione di condominio, quindi immaginiamo
quelle sono difficilissime.
Una società sportiva o il resto, oppure decidere una cena fra amici. Sicuramente sì, è diverso e Krause secondo me sta riflettendo in queste ore che cosa fare il prossimo anno. Probabilmente anche lui teme l'ennesima rivoluzione che potrebbe portare a risultati non positivi. Cercheremo di capire già noi questa sera, ma come cercano di fare in questo momento tutti, ci aiuterà a farlo anche Paolo Grossi della Gazzetta di Parma, che sarà subito in collegamento con noi e in studio assieme a Francesca Mercadanti ci sarà chiaramente Luca Ampollini, avremo anche Giancarlo Ceci e ci faremo aiutare da un super tifoso, quindi anche dall'umore dei tifosi, il professor De Angelis, luminare dell'ospedale maggiore, ma che insomma è un grande tifoso del Parma, lo segue e quindi da lui avremo gli input per capire come i tifosi stanno interpretando la situazione, perché non dimentichiamo, si sta parlando tanto della possibile partenza di Iachini, ma una fetta importante dei tifosi dice invece no, Iachini teniamolo, non ha fatto benissimo, ma la paura di una rivoluzione che poi porti tipo Maresca o tipo Liverani a una partenza ad ostacoli della stagione, beh, qualcuno dice è meglio tenerci Iachini, che potrebbe già avere in mano la situazione e forse aver già superato quel passaggio di ambientamento che purtroppo è costato tantissimo nelle passate stagioni. Sì. Vedremo come andrà a finire.
Questo è un fattore importante. Grazie Beppe Milano, buon lavoro allora.
Grazie a te Alberto, buon pomeriggio a tutti, ciao.
Grazie, ciao Beppe. Ampo ci chiede della trattativa per Zampano del Frosinone. Sì, se ne parla sui siti specializzati. Zampano è un classe 93, è un laterale molto duttile perché giocava prima a 5, adesso gioca a 4, può giocare a destra e a sinistra, a me non dispiacerebbe affatto, assolutamente. Poi tra l'altro fa sempre belle partite quando gioca contro il Parma, è già anche in Serie A. Questo Roberto che ci scrive: se dovesse arrivare veramente a Aimodiana non cambierebbe niente, stessa scelta di Maresca, ambizioni poche, vedremo. Ma su Aimodiana appunto vi rimando alla puntata di questa sera di Palla in Tribuna. Adesso andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo per l'ultima parte di trasmissione, a fra poco.
Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Ehi, è tempo di liberare la tua creatività. Da Marchesi Belle Arti by Righi trovi tutto ciò che serve. Marchesi Belle Arti by Righi è da sempre il punto di riferimento di artisti, studenti, hobbisti e di chi cerca i migliori articoli per esprimere al meglio la propria vena artistica. Cassette con i colori Maimeri, matite e penne Faber-Castell, articoli Dale Arroni, Lira e molto altro. Con Marchesi Belle Arti by Righi il tuo tempo libero prende forma. Vieni a trovarci nel nostro negozio a Parma in via Cappelluti 21. Ti aspettiamo!
Mamma, stasera la cena è buonissima! Tutto ha un sapore diverso!
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook!
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, leggo un messaggio prima di dare il benvenuto al nostro ospite. Gianluca ci scrive: a parte gli scherzi, le battute e i campanilismi coi cugini Granata, Aimo Diana sembra veramente un ottimo allenatore. La sua squadra gioca veramente bene, concreta, che fa gioco e subisce pochi gol, e mi chiedo sinceramente come stia facendo il Modena ad essere davanti. Certo che si è segnato anche il portiere, per i cugini mi sembra proprio che non sia l'anno giusto. Comunque vedremo, hanno i playoff. Certo, anche Diana sarebbe un po' una scommessa. Questo è Gianluca. Chi viene da Modena e sta facendo molto bene con il Salso Maggiore è Francesco Cristiani. Buon pomeriggio mister, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Francesco Cristiani, che ieri col Salso si è tolto una bella soddisfazione vincendo la semifinale di andata della fase nazionale della Coppa Italia d'Eccellenza contro i bresciani del Ciliberghe, 3-0 al Francani. Insomma, semifinale di una competizione, tra l'altro nella quale a livello nazionale squadre parmigiane, ma anche emiliane, in tempi relativamente recenti, direi che così avanti non ci sono mai andate. Forse lo Scandiano, ma parliamo di una quindicina d'anni fa. Questo per dare la dimensione di quello che sta facendo il Salso. Mister Francesco Cristiani.
Ti dico la verità, Alberto, ci dovrebbe essere stata la Bagnolese nella storia recente.
Ah, ok, ok. Però insomma, è tanta roba. Adesso, mister, la difficoltà è quella di... perché c'è anche una semifinale di ritorno, ovviamente, il 27 aprile. Dopo un 3-0 così galvanizzante, devi fare un po' il pompiere nello spogliatoio?
No, ma siamo tutti consapevoli che di fronte abbiamo un'ottima squadra. Una squadra che, al di là del risultato, ha fatto vedere che potenziale ha nel secondo tempo, per cui credo che i meriti della nostra squadra siano stati chiaramente quelli di aver sbloccato e di aver fatto 3 gol nel primo tempo, ma di non aver subito il ritorno dei nostri avversari nel secondo. Per cui sono tutti giocatori abituati a categorie più alte, sono una squadra tecnicamente importante, per cui ci sarà da mantenere il controllo della partita di ritorno. Sarà una partita complicata, soprattutto perché penso che i nostri avversari non abbiano niente da perdere, quindi credo che dovremmo essere molto bravi a mantenere un equilibrio di partita completamente diverso da quello che abbiamo giocato ieri.
Tra l'altro, Coppa Italia d'Eccellenza, che è molto importante perché la vincitrice accede alla Serie D. E poi quello, al di là della soddisfazione del trofeo, naturalmente, Francesco, il grande risultato da raggiungere.
E non so se ti devo rispondere vero, ti devo rispondere per scaramanzia, cosa ti devo dire? La verità è che noi ci troviamo lì perché abbiamo vissuto un appuntamento alla volta, e nel percorso che ci siamo dati quest'anno penso che insomma il campionato sia, fino a questo momento mancano 3 giornate, però sia stato fatto bene, siamo quasi in classifica e al di là dei pronostici della vigilia insomma abbiamo fatto direi bene, e nell'affrontare una alla volta tutti gli appuntamenti abbiamo messo pari anche il discorso della Coppa Italia, che una dopo l'altra ci siamo trovati a questo punto. È chiaro che se avessimo calcolato, preventivato di trovarci qui, forse era fuori da ogni discorso. A oggi ci siamo, quindi cerchiamo di giocarci alla fine, cerchiamo di fare bene i nostri appuntamenti, però senza programmare niente, ma come abbiamo fatto dall'inizio, una alla volta.
Eh sì, giustamente. Francesco, dici, spiegaci quali sono i punti di forza del tuo Salso.
Io credo, senza ombra di dubbio, di avere a disposizione un organico molto unito, con un gruppo di ragazzi intanto amici tra di loro, molto rispettosi del lavoro che facciamo insieme, molto rispettosi dei ruoli, ma soprattutto che adesso sanno soffrire insieme, per cui questa loro amicizia, che credo che sia agli occhi di tutti, chi conosce la squadra, chi conosce i ragazzi, adesso sono riusciti a trasformarla in un'unità di squadra incredibile. Noi abbiamo passato anche solo il turno scorso, dove all'andata abbiamo perso 1-0 col Fosso Ombrone, siamo rimasti in 8 per 30 minuti,
sì, clamoroso, sì.
Però non si è agitato nessuno, e l'avevo detto anche in un'altra situazione, vedere il centravanti che veniva in mezzo ai mediani a difendere proprio da mediano aggiunto, perché quando rimani in 8 il campo diventa gigante, però ho proprio avuto le conferme di quello che ti sto dicendo, cioè nel momento che c'è da soffrire loro continuano a essere amici, ma è un'amicizia che adesso è unità di squadra, per cui credo che alla base ci sia quello, poi chiaramente ci sono le loro qualità e la loro disponibilità che mi hanno dato tutto l'anno.
Francesco Cristiani, non possiamo che fare a te, al Salso, al presidente Granelli, un grande in bocca al lupo, sicuramente continueremo a seguirvi da vicino. Grazie mister, in bocca al lupo.
Grazie mille, crediti, grazie, ciao a tutti.
Davvero speriamo che almeno da Salso Maggiore arrivi questa bella soddisfazione, davvero con pochissimi precedenti in Emilia. Siamo in chiusura, Luca mi scrive: se domani non ci sentiamo ti faccio gli auguri di una serena e lieta Pasqua. Grazie per gli auguri Luca, ma domani ti tocca sopportarmi ancora qui alle 14 con l'ultimo appuntamento settimanale di Palla in Tribuna. Grazie a Simonetta Coligni in regia, vi ricordo ancora l'appuntamento questa sera alle 21 con Calcio e Calcio, si approfondirà anche la tematica dell'allenatore e quella della notizia di Aimo Diana. Vedremo, grazie per il momento, buon proseguimento di giornata.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Damat, Acustica Santa Chiara,